Rosaria Costa, vedova della gente Vito Schifani Mini, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso.
A Palermo quel giorno piove ancora. Le bare attraversano la navata della chiesa di San Domenico e sono l'unica cosa capace di ammansire una folla inferocita. Contro i politici si sta urlando di tutto. Sull'altare prende la parola Rosaria Costa, è la vedova di Vito Schifani, agente della scorta di Falcone e una delle vittime della strage di Capaci. Rosaria inizia a leggere una lettera in cui chiede ai mafiosi di pentirsi.
Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono.
A metà lettura abbandona il foglio e scoppia in lacrime.
Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Di cambiare.
È una delle immagini più famose del Novecento italiano, il dolore senza speranza. Se allarghiamo leggermente lo sguardo, ai bordi di quell'immagine troviamo un uomo. È il parroco che sta reggendo il microfono, sta sostenendo Rosaria e la sta incitando ad andare avanti. È suo cugino Don Cesare Rattoballi e sarà una figura importante anche per gli ultimi giorni di Borsellino. È il prete da cui Borsellino vorrà farsi confessare prima dell'attentato di Via D'Amelio. Qualche giorno dopo i funerali, il giudice gli dirà che le lacrime di Rosaria hanno smosso i mafiosi. Cesare, ho ricevuto segnali dal carcere, dice. Anche i più duri stanno crollando. Dobbiamo insistere. E Borsellino insisterà. Almeno per i 57 giorni che seguiranno. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. Borsellino ha detto addio a Falcone appena 24 ore fa ed è già in procura a Palermo, dove si è ritrasferito. Tempesta di domande ai colleghi, rilegge dossier, riprende il rapporto dei carabinieri su mafia e appalti, un'inchiesta a cui Falcone teneva moltissimo. L'ultima uscita pubblica è davanti a 1000 persone, nel cortile della biblioteca della Chiesa del Gesù, ed è forse la più appassionata.
Falcone concorse qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro.
Rigira tra le mani l'accendino e il pacchetto di sigarette da Neil. Non può occuparsi ufficialmente delle indagini. Così insiste per essere ascoltato come testimone. Vuole raccontare gli ultimi colloqui avuti con Giovanni.
Posso sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo? Come ho detto, ne riferirò all'autorità giudiziaria.
Per tutti gli ultimi giorni ripeterà di essere sentito. Sa cose, dice. Ma le indagini vanno a rilento e Borsellino riceve una convocazione per il 20 luglio. 24 ore troppo tardi. Il giudice ripete a sua moglie che non ha tempo, come ricostruiscono Lo Bianco e Rizza nel libro L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Devo fare in fretta, dice. Una settimana prima è arrivato dal Ministero dell'Interno il rapporto numero 541. Raccoglie parecchie confidenze di fonti interne a Cosa Nostra. E secondo loro, Rina vuole continuare a uccidere personalità dello Stato. Tra i potenziali obiettivi ci sono il ministro della Difesa Salvandò, l'ex ministro della Democrazia Cristiana Calogero Malnino e il giudice Paolo Borsellino. Ora, la storia si complica. O meglio, si sgretola in tante versioni, ricostruzioni, spesso divergenti e contraddittorie. E la storia della cosiddetta trattativa Stato-mafia e non è ancora finita. Cerchiamo di fissare solo i racconti attorno a cui c'è abbastanza convergenza. Succede che dopo la strage di Capaci, alcuni funzionari del reparto del Rosso e dei Carabinieri tentano di approcciare alcuni mafiosi. Per fini investigativi, dicono. I funzionari sono il generale Antonio Subranni, capo del ROS, il colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno. Per avvicinarsi scelgono Vito Ciancimino. Lui è l'ex assessore dei lavori pubblici del Sacco di Palermo e venne definito il più politico tra i mafiosi e il più mafioso tra i politici. l'uomo ha un canale diretto con il latitante Irine Provenzano. Perciò il primo incontro è il 24 giugno, un mese dopo Capaci. Mario Mori racconta di come si approccia a Ciancimino proprio per trovare un qualche tipo di accordo.
L'Italia era quasi in ginocchio, non riuscivamo a fare nulla dal punto di vista investigativo. Io cominciai a parlare con lui e dicevo, ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro contro muro, da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato, no? Ma non si può parlare con questa gente. La buttai lì, convinto che lui dice, cosa vuole da me, colonnello? Invece dice, ma sì, si può vedere. Si potrebbe, io sono in condizione di farlo.
E così inizia una serie di incontri. Secondo alcune ricostruzioni, i funzionari del ROS chiedono inizialmente a Rina di consegnarsi in cambio di un buon trattamento dei suoi familiari. Rina invece dice: volete che finisco le stragi? Mi dovete dare molto di più. La misura più importante che vuole è l'alleggerimento del carcere duro, quello destinato ai mafiosi. Addirittura si dice che Totò Riina avrebbe scritto e fatto consegnare ai carabinieri un foglio di carta con le richieste di Cosa Nostra, il famoso papello. Tra le 12 richieste ci sarebbero revisione della sentenza del maxi processo, riforma della legge sui pentiti e chiusura delle supercarceri. Sono proposte considerate irricevibili da entrambe le parti ed è qui che, secondo molti, a questo punto la trattativa si arena. Ancora oggi non sappiamo come finì davvero. Non sappiamo fino a dove arrivavano le coperture politiche dei ROS. Non sappiamo per conto di chi parlavano quelle persone, cioè del Parlamento, di un ministro, del governo. Non sappiamo quanto e come quella trattativa aiutò Cosa Nostra. E non sappiamo neanche dove, quando e come Borsellino si oppose. Secondo una ricostruzione, Borsellino viene a sapere della trattativa il 28 giugno da Liliana Ferraro, e il magistrato che ha preso il posto di Falcone al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma secondo il racconto della Ferraro, quando lo viene a sapere, Borsellino non si mostra sorpreso. Questi sono gli ultimi giorni di Paolo. Un misto di rabbia e tenerezza, di mistero e gesti d'affetto. Come quando il giorno dopo, mentre sta parlando con due collaboratori, si stende sul divanetto e scoppia a piangere. «Non posso pensare che un amico mi abbia tradito», dice. «Qui è un nido di vipere». Qualche giorno dopo, un poliziotto della scorta lo vede agitato. «Dottore, che c'è?» chiede. «Sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il tritolo per me». Uno degli agenti della scorta era Antonio Vullo. È stato l'unico sopravvissuto in via D'Amelio e siamo tornati con lui in questa via 30 anni dopo.
Allora, io prima di fare parte della scorta del giudice Borsellino ho fatto diversi anni di vigilanza sotto l'abitazione del giudice Falcone. E vedevo sempre Falcone in modo sorridente, gioioso, mentre Borsellino lo vedevo con una facciata duro, e in questo in me scaturiva un po' di timore. E invece poi caratterialmente erano uno l'opposto dell'altro. Borsellino si è mostrato sin da subito un familiare, un amico. Lui con noi parlava in dialetto e ci metteva veramente quell'allegria di proteggerlo.
La mattina del 10 luglio Borsellino incontra in procura Don Cesare Rattoballi e ci chiacchiera un po'. Quando il parroco se ne sta andando, nonostante non sia il suo confessore, lo ferma di colpo. «Aspetta, prima di andare via mi devi confessare. Mi preparo, non si sa mai». E lì, nel suo ufficio, tra le sue carte, Paolo Borsellino si raccoglie e si confessa forse per l'ultima volta. In quei giorni è preoccupato. Ce lo racconta anche Paolino Biondo. È il barbiere che lo ha servito per 22 anni nel suo salone a pochi metri dalla casa del giudice.
Io gli stavo solo il baffo, perché la barba la faceva lui ed era molto pignolo. Nel baffo era molto pignolo, voleva che quando ci mettevo mano doveva essere ben curato, ben...
Anche lui però sottolinea come normalmente a Borsellino piacesse scherzare.
«Dottore Borsellino, si accomodi che lo faccio bello». Lui dice: «Nemmeno se prendi scarpello e martello mi fai bello».
Mentre taglia capelli, Paolino ci ricorda che Borsellino aveva perso parte della sua ironia dopo Capaci.
«Era molto cambiato di umore. In quei 57 giorni era molto cambiato. Cercava di spicciarsi per cercare di capire da dove potesse venire questa situazione».
Siamo al 17 luglio, mancano 3 giorni a via D'Amelio. Borsellino va in procura a mettere in cassaforte il verbale dell'ultimo interrogatorio che ha fatto al pentito Gaspare Mutolo. Paolo dirà alla moglie che Mutolo ha fatto nomi di primo piano dello Stato, che lui stesso era così traumatizzato da aver vomitato. Quando se ne deve andare a casa, abbraccia i colleghi uno a uno. Quando quelli gli chiedono che fa, risponde: «E perché vi stupite? Non vi posso salutare?» La sera dopo rientra a casa e abbraccia e bacia Don Ciccio, che è il portiere del suo stabile in via Cilea. Non l'aveva mai fatto. Nell'ultima giornata della sua vita si sveglia alle 5. Parla al telefono con Fiammetta, che viaggia in Thailandia. Si chiude a lavorare, quindi propone a tutta la famiglia di andarsene nella casa al mare di Villa Grazia di Carini. Lì fa un giro in barca e pranza con vecchi amici di famiglia. A tavola ci sono panelle, crocchette, pesce, dolci. Dopo pranzo si piazza davanti alla TV per seguire la tappa del Tour de France e poi riposa un'oretta. Quindi alle 16.30 esce dalla villa per andare a prendere la madre e portarla in visita dal cardiologo. Ha una Lacoste azzurra, jeans, mocassini leggeri e una valigetta dove ha le sue carte, le sigarette, il costume bianco ancora un poco umido e due agende. Un'agenda marrone e un'agenda rossa. Sale in macchina. Il convoglio di 3 auto blindate parte sgommando verso Palermo. Comincia l'ultimo viaggio di Paolo Borsellino. 20 minuti dopo il convoglio in via D'Amelio. È una via che termina con un muretto e dietro quel muretto c'è un uomo nascosto con un telecomando in mano. 10 giorni prima il mafioso ha rubato una Fiat 126 color amaranto, l'ha fatta imbottire di 90 kg di esplosivo e l'ha parcheggiata qui davanti. Borsellino scende, va al civico 21, suona il citofono e supera il primo cancelletto. E ancora l'agente Vullo a raccontarci gli ultimi secondi.
Io mi sono posizionato alla fine della via D'Amelio, mi sono messo di traverso con l'auto, nel mentre che spostavo l'auto avrò fatto 3-4 metri, ho visto che il giudice invece era ancora davanti il portone dell'ingresso e stava citofonando sempre alla mamma.
È a questo punto che l'uomo dietro il muretto schiaccia il pulsante.
Buonasera, questa edizione è straordinaria per una notizia molto grave che, se fosse confermata, ci riporterebbe ai tempi dell'attentato di Falcone. Abbiamo appreso che ci sarebbero almeno 4 vittime, 4 morti accertati. Secondo le prime indicazioni della polizia, questa è la cosa più grave, ancora più grave, un magistrato sarebbe coinvolto in questo attentato. La zona in cui è avvenuto l'attentato è effettivamente la zona dell'abitazione della madre di questo magistrato.
E mentre stavo parcheggiando mi sono sentito sollevare l'auto, sono stato sballottato all'interno dell'abitacolo e subito sono stato investito da una fiammata che mi ha bruciacchiato un po' il viso e i capelli.
Quando parla di quello che è successo, Antonio Vullo ancora si emoziona.
Gli ultimi giorni l'abbiamo visto un po' teso il giudice. Lui qualcosa aveva scaturito, perché sicuramente... Stacchiamo un secondo.
Non c'è problema.
L'esplosione viene registrata dall'osservatorio geosismico alle 16.58 e viene sentita in tutta Palermo. Dopo Falcone anche Borsellino non c'è più. La voce dell'Italia in ginocchio è quella di Antonino Caponnetto.
È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro.
Quelli che seguono sono mesi di misteri e clamorosi errori che possiamo raccontare con un simbolo e con una storia. Il primo è un'agenda rossa con la copertina in pelle che Borsellino aveva ricevuto dall'arma dei carabinieri. Specie dopo la morte di Falcone, ci scriveva appuntamenti e considerazioni e non se ne separava mai. L'aveva con sé anche il 19 luglio, ma è l'unico oggetto che non sarà mai ritrovato. C'è chi ipotizza che sia stata trafugata. Altri sostengono che banalmente sia andata perduta nel caos di quei minuti. E c'è chi semplicemente pensa che sia andata distrutta dall'esplosione, perché Borsellino l'aveva con sé sotto braccio. Ma di sicuro c'è chi ha finito per simboleggiare la fatica della verità attorno a via D'Amelio. Perché subito dopo inizia uno dei più clamorosi errori o depistaggi della storia della Repubblica. Le indagini più delicate del decennio hanno infatti una svolta improvvisa il 27 settembre del 92, quando la polizia arresta tale Vincenzo Scarantino. Per gli investigatori è il piccolo criminale a cui Cosa Nostra si è rivolta per commissionare il furto della 126 utilizzata per la strage. All'inizio Scarantino dice di non sapere nulla della strage. Lui è solo un 27enne del quartiere della Guadagna che fa l'artigiano del gesso e ha qualche precedente penale per furti, spaccio di droga. Poi però inizia a subire la pressione. Viene condannato a 9 anni di carcere per detenzione di stupefacenti. Vede i suoi parenti arrestati. Viene accusato dal compagno di cella di avergli confessato la strage. E così, nel giugno del 94, corre improvvisamente dai giudici per accreditarsi come mafioso di altissimo livello e dichiararsi pronto a parlare. Guardate qui come si presenta Spavaldo.
Io sono nato nell'ambiente di Cosa Nostra. Ero troppo scaltro. Era il capozzello della Guadagna. Comandava tutti i ragazzi.
Scarantino adesso dice che la Fiat 126 l'ha rubata lui. Racconta nei dettagli come venne organizzato l'attentato di Via D'Amelio. Di più, dice che sa i grandi segreti di Cosa Nostra, che ha commesso un sacco di omicidi, che ha strangolato vittime. Addirittura racconta di aver decapitato una persona con un tagliabalsa, uno strumento poco più piccolo di un taglierino.
Lei ha commesso omicidi?
Sì.
Quanti omicidi?
Una decina, compreso quella del dottor, della strage del dottor Borsellino e degli agenti della scorta.
Certo è che il ragazzo ogni tanto sembra prendere delle cantonate. Come quando storpia il nome del boss Alfio Ferlito e Naldo Forliti, quando dici che Cosa Nostra manda 2 chili di cocaina al mese a Berlusconi, o come quando racconta di come venne a sapere della decisione di Rina di ordinare la strage di Via D'Amelio. Dice che a primi di luglio lui accompagna il suo boss a un summit di Cosa Nostra. Scarantino dice di rimanere fuori dalla stanza, ma a un certo punto ha sete ed entra nella sala in cui sono riuniti i boss per prendere una bottiglia d'acqua.
Io ero lì davanti. Sono entrato per andare a prendere una bottiglia d'acqua, non una volta, qualche 2 volte, 3 volte sono entrato, poi sono uscito perché uscivo così, perché non avevo interesse di ascoltare tutto il discorso.
Ci vuole dire che cosa ha sentito?
C'era una capotavola che diceva che a questo cornuto si deve far saltare in aria come Ducrasso chi stava di Sannovero. Perché su cui noti Borsellino fa più danni, le fa come.
La circostanza viene smentita da 4 pentiti che Scarantino indica come presenti. I 4 non solo dichiarano di non aver mai visto in vita loro Scarantino, ma lo ridicolizzano addirittura. E in effetti è strano che un ragazzino possa irrompere 2 volte nella stanza in cui si sta tenendo la più delicata e segreta delle riunioni di Cosa Nostra. Per prendere un po' d'acqua poi, tra l'altro proprio nel momento in cui sta venendo pronunciata la frase cruciale. Un tempismo pazzesco. La PM Ida Boccassini, dopo averlo ascoltato, lo guarda negli occhi e gli dice «Scaranti, io non le credo». E lo stesso Scarantino 3 anni dopo ritratta tutto. Dice di aver parlato perché non ne poteva più del carcere, perché ha subito pestaggi, torture, da parte della polizia.
Stavo male. A mia mamma mi hanno distrutto dentro, mi davano in mangiare. I vermi, ero diventato proprio un essere umano, proprio era proprio la monnezza. E ho detto, voglio collaborare. Di che cosa? C'è stessaggio, omicidio, tutti questi cuori.
Dice che è stato imbeccato dagli investigatori, che gli avrebbero fatto leggere atti e libri proprio per essere informato su Cosa Nostra e rispondere bene alle domande dei PM. Un giorno telefona addirittura al TG d'Italia 1.
Ho deciso di dire tutta la verità. E di non collaborare più perché ho detto tutte bugie.
Quello che lei ha raccontato sulla strage di Via D'Amelio allora?
Non è vero niente. Sono tutti articoli che ho letto nei giornali. E ho montato tutta questa cosa.
Per gli investigatori però la sua ritrattazione non è attendibile. Sta solo sentendo la pressione di una vendetta di Cosa Nostra, dicono. Perciò Scarantino continua a essere per 15 anni la colonna portante dei processi su Via D'Amelio, che finalmente si chiudono nel 2003 con le condanne definitive. La storia di Via D'Amelio è finita. Chiudete tutto. Giustizia è stata fatta. O forse no. Forse è solo un finto finale. Come quando ti sembra che l'opera sia finita, ma poi riprende con un colpo di scena. Perché c'è un altro personaggio che entra in scena 15 anni dopo e dice che Scarantino non c'entra niente, né col furto della 126, né con Via D'Amelio, né con Cosa Nostra. E l'ultimo personaggio in ordine di tempo attorno a questa opera drammatica, fatta di silenzi, ritrattazioni, inganni e colossali errori. E dice che in realtà la 126 l'ha rubata lui.
Quando io ho rubato la 126,
sì.
Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.